I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati insieme anche questa sera ancora una volta per ripercorrere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. Diversi gli appuntamenti, il Papa, lo sappiamo, è stato a Milano, ha incontrato i leader europei per i 60 anni dei trattati di Roma, ma come sempre noi iniziamo con l'udienza generale di questa mattina dedicata ancora una volta alla speranza, ma vista attraverso gli occhi di Abramo. Ecco, ascoltiamo allora insieme il Papa e poi torniamo insieme per parlare dell'Iraq.
Il passo della lettera di San Paolo ai Romani che abbiamo appena ascoltato ci fa un grande dono. Infatti siamo abituati a riconoscere in Abramo il nostro padre nella fede. Oggi l'Apostolo ci fa comprendere che Abramo è per noi padre nella speranza. Non solo padre della fede, ma padre nella speranza. E questo perché la sua vicenda possiamo già cogliere un annuncio della resurrezione, della vita nuova che vince il male e la stessa morte. Nel testo si dice che Abramo credette nel Dio che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. E poi si precisa: egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo e morto il seno di Sara. Ecco, questa è l'esperienza che siamo chiamati a vivere anche noi. Il Dio che si rivela ad Abramo è il Dio che salva, il Dio che fa uscire dalla disperazione e dalla morte, il Dio che chiama alla vita. Nella vicenda di Abramo tutto diventa un inno al Dio che libera e rigenera, tutto diventa profezia e lo diventa per noi che ora riconosciamo e celebriamo il compimento di tutto questo nel mistero della Pasqua. Dio, infatti, ha risuscitato dai morti Gesù, perché anche noi possiamo passare in Lui dalla morte alla vita. E davvero, allora, Abramo può vendirsi padre di molti popoli, in quanto risplende come annuncio di un'umanità nuova, noi, riscattata da Cristo, dal peccato e dalla morte, e introdotta una volta per sempre nell'abbraccio dell'amore di Dio. A questo punto Paolo ci aiuta a mettere a fuoco il legame strettissimo tra fede e speranza. Egli infatti afferma che Abramo credette saldo nella speranza contro ogni speranza. La nostra speranza non si regge sui ragionamenti, previsioni e rassicurazioni umane e si manifesta là dove non c'è più speranza, dove non c'è più niente in cui sperare, proprio come avvenne per Abramo, di fronte alla sua morte imminente e alla sterilità della moglie Sara. C'era la fine per loro. Non potevano avere figli. E là, in quella situazione, Abramo credette. E credette contro e ha avuto speranza contro tutta ogni speranza. E questo è grande. La grande speranza si radica nella fede e proprio per questo è capace di andare oltre ogni speranza. Sì, perché non si fonda sulla nostra parola, ma sulla parola di Dio. Anche in questo senso, allora, siamo chiamati a seguire l'esempio di Abramo, il quale, pur di fronte all'evidenza di una realtà che sembra votata alla morte, si fida di Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Mi piacerebbe farvi una domanda. Noi, tutti noi, siamo convinti di questo? Siamo convinti che Dio ci vuole bene e che tutto quello che ci ha promesso è disposto a portarlo a compimento? Ma Padre, quanto dobbiamo pagare per questo? C'è un prezzo. Aprire il cuore. Aprite i vostri cuori. E questa forza di Dio porterà avanti e farà cose miracolose. E vi insegnerà cosa sia la speranza. Questo è l'unico prezzo. Aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto. Questo è il paradosso e nel contempo l'elemento più forte, più alto della nostra speranza. Una speranza fondata su una promessa che dal punto di vista umano sembra incerta e imprevedibile, ma che non viene meno neppure di fronte alla morte, quando a promettere è il Dio della resurrezione e della vita. Questo non lo promette un qualunque, no, quello che promette è il Dio della resurrezione e della vita. Cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore la grazia di rimanere fondati non tanto sulle nostre sicurezze, sulle nostre capacità, ma sulla speranza che scaturisce dalla promessa di Dio, come veri figli di Abramo. Quando Dio promette, porta a compimento quello che promette. Mai manca la sua parola. E allora la nostra vita assumerà una luce nuova nella consapevolezza che colui che ha risultato, che ha risuscitato il suo figlio, risusciterà anche noi e ci renderà davvero una cosa sola con lui, insieme a tutti i nostri fratelli nella fede. Noi tutti crediamo, oggi siamo tutti in piazza e lodiamo il Signore, canteremo il Padre Nostro, poi riceveremo la benedizione, ma questo passa. Ma questo è anche una promessa di speranza. Se noi oggi abbiamo il cuore aperto, vi assicuro che tutti noi ci incontreremo nella piazza del cielo per sempre, che non passa mai. E questa è la promessa di Dio e questa è la nostra speranza se noi apriamo i nostri cuori. Grazie.
Una preghiera per l'Iraq e soprattutto per i civili, per la protezione dei civili che in quel paese sono ancora duramente colpiti. Il Papa lo ha fatto nell'appello al termine dell'udienza generale, anche salutando i rappresentanti delle varie religioni, delle varie rappresentanze religiose del paese che erano stati ricevuti proprio dal Papa nella mattina prima dell'udienza generale. Ma ascoltiamo le parole di Papa Francesco.
Sono lieto di salutare la delegazione di sovrintendenze irachene composta da rappresentanti di diversi gruppi religiosi accompagnata da Sua Eminenza il Cardinale Toran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. La ricchezza della cara nazione irachena sta proprio in questo mosaico che rappresenta l'unità nella diversità, la forza nell'unione, la prosperità nell'armonia. Cari fratelli, vi incoraggio ad andare avanti su questa strada e invito a pregare affinché l'Iraq trovi nella riconciliazione e nell'armonia tra le sue diverse componenti etniche e religiose la pace, l'unità e la prosperità. Il mio pensiero va alle popolazioni civili intrappolate nei quartieri occidentali di Mosul e agli sfollati per causa della guerra, ai quali mi sento unito nella sofferenza attraverso la preghiera e la vicinanza spirituale. Nell'esprimere profondo dolore per le vittime del sanguinoso conflitto, rinnovo a tutti l'appello ad impegnarsi con tutte le forze nella protezione dei civili, quale obbligo imperativo ed urgente.
Torniamo alla giornata di domenica con l'Angelus che il Papa ha guidato dalla finestra del Palazzo Apostolico, un riferimento poi e un grazie speciale alla gente di Milano dove il Papa aveva trascorso la giornata di sabato. Alessandro Gisotti.
Un'accoglienza straordinaria per una giornata indimenticabile. All'Angelus Papa Francesco torna alla visita intensa e piena di significato all'Arcidiocesi di Milano. Il Pontefice ringrazia il Cardinale Angelo Scola e tutti i milanesi, credenti e non, con parole spontanee e affettuose.
Veramente, veramente, mi sono sentito a casa. E questo con tutti, credenti e non credenti. Vi ringrazio tanto, cari milanesi, e vi dirò una cosa. Ho constatato che è vero quello che si dice: a Milan si riceve il col cuore in mano. Grazie.
Prima delle parole sulla visita a Milano, Francesco si era soffermato sul Vangelo domenicale incentrato su Gesù che ridona la vista ad un uomo cieco dalla nascita, manifestandosi così come luce del mondo.
Anche noi siamo stati illuminati da Cristo nel battesimo e quindi siamo chiamati a comportarci come figli della luce.
Questo, ha proseguito, esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un'altra scala di valori che viene da Dio. Ma cosa significa camminare nella luce, si è chiesto il Pontefice.
Significa innanzitutto abbandonare le luci false, la luce fredda e fatua del pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e condanniamo senza appello. Questo è pane tutti i giorni, quando si chiacchiera degli altri, si cammina non nella luce, si cammina nelle ombre. Un'altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella dell'interesse personale. Se valutiamo uomini e cose in base al criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni.
Al momento dei saluti ai pellegrini, il Papa ha dunque ricordato la beatificazione in Spagna di José Álvarez Benavides de la Torre e 114 compagni martiri durante la guerra civile spagnola.
Il loro esempio, la loro intercessione sostengano l'impegno della Chiesa nell'edificare la civiltà dell'amore.
Torniamo a Milano allora, alla giornata di sabato, in particolare nel Parco di Monza, dove il Papa ha celebrato la messa davanti a diverse centinaia di migliaia di fedeli, soprattutto ragazzi, giovani e famiglie. Un momento davvero significativo per la vita della Chiesa milanese. Cecilia Seppia.
L'incontro di Dio con il suo popolo può avvenire in contesti insoliti, ai margini o in periferia, ma sempre Egli sceglie di entrare nelle nostre case, nelle lotte di ogni giorno colme di ansie e desideri per far risuonare quell'annuncio di salvezza che ha cambiato la storia. Così il Papa nell'omelia della messa celebrata nel Parco di Monza, uno dei più grandi d'Europa, di fronte ad una folla sconfinata e in festa con oltre 1 milione di fedeli. Ripercorrendo il brano dell'Annunciazione di Gesù, Francesco mette l'accento sulla gioia e la speranza che tale momento genera in Maria e nel mondo intero, ma anche sullo smarrimento di fronte ad egoismi, precarietà e speculazioni che oggi ci troviamo a vivere e che induriscono l'anima.
Si specula oggi sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si specula sui poveri e sui migranti, sui giovani e sul loro futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando per altro verso che la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e di insicurezza, mentre il dolore bussa a molte porte, mentre in tanti giovani cresce l'insoddisfazione per mancanza di reali opportunità, la speculazione abbonda ovunque.
Di fronte allo smarrimento di Maria, di fronte ai nostri smarrimenti, il Papa propone 3 chiavi per aiutarci ad accettare la missione che ci è stata affidata e continuare ad essere seminatori di speranza. Prima di tutto, evocare la memoria.
Questa terra e la sua gente hanno conosciuto il dolore delle 2 guerre mondiali e talvolta hanno visto la loro meritata fama di laboriosità e civiltà inquinata da sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non rimanere prigionieri di discorsi che seminano fratture e divisione come unico modo di risolvere i conflitti.
Altro importante passo è sentire e vivere costantemente l'appartenenza al popolo di Dio, che sebbene fatto di differenze è chiamato a non avere paura dell'altro e dare accoglienza a chi ne ha bisogno, perché sa che in quel volto, in quella storia, è presente il Signore. Infine, ricordarci che nulla è impossibile a Dio. Quando crediamo che tutto dipenda dalle nostre forze, afferma il Papa, rimaniamo prigionieri delle nostre capacità e dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci lasciamo aiutare da Dio, ci apriamo alla grazia e l'impossibile diventa realtà.
Lo sanno bene queste terre che nel corso della loro storia hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta ricchezza per la vita della Chiesa.
Al suo arrivo a Milano sabato mattina, il Papa era andato nel quartiere popolare periferico di Case Bianche, dove ha incontrato 3 famiglie di diverse situazioni, tra cui una famiglia musulmana, e poi ha salutato i presenti che erano nel piazzale centrale del quartiere. Poi in mattinata l'incontro con i religiosi, nel pomeriggio soprattutto l'incontro con i giovani ed cresimandi nello stadio della città, un momento di testimonianza, di festa e di gioia. Particolarmente significativo anche il pranzo con i detenuti del carcere di San Vittore, ma soprattutto il dialogo con i religiosi è stato particolarmente intenso, e di questo ci parla Alessandro Gisotti.
Quando gettiamo le reti dell'evangelizzazione, ricordiamo sempre che non siamo noi a prendere i pesci, è il Signore a prendere i pesci. Papa Francesco ha esordito con questa immagine evangelica il dialogo con i religiosi nel Duomo di Milano, rispondendo a Don Gabriele Gioia sulle sfide della società plurale per la Chiesa. Ha innanzitutto evidenziato che le sfide sono positive per la Chiesa, non dobbiamo temere le sfide, ha detto, perché ci fanno crescere.
Sono segno di una fede viva, di una comunità viva che cerca il suo Signore e tiene gli occhi e il cuore aperti. Dobbiamo piuttosto temere una fede senza sfide. Le sfide ci aiutano a far sì che la nostra fede non diventi ideologica.
Il Papa non ha poi mancato di riferirsi ai giovani, che devono proprio essere aiutati nel discernimento delle cose buone in una cultura dell'abbondanza.
I nostri giovani sono esposti a uno zapping continuo. Possono navigare su 2 o 3 schermi aperti contemporaneamente. Possono interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Ci piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti.
ed è nostro dovere aiutarli ad attraversare questo mondo.
Francesco ha così risposto a Roberto Crespi, diacono permanente, proprio sulla particolarità del servizio del diaconato. Voi, ha ammonito, non siete mezzi preti e mezzi laici. Il diacono, ha detto ancora, è il custode del servizio nella Chiesa. Servizio, affermato, è la parola chiave da cui viene tutto lo sviluppo del vostro lavoro. Francesco ha infine risposto alla madre Paola Paganoni sulle sfide per i cristiani nell'essere minorità nella società di oggi. Innanzitutto il Papa ha sottolineato che l'essere minoranza non deve portarci alla rassegnazione e ricordarci che sempre serve il lievito piccolo per far crescere la farina.
Scegliete le periferie, risvegliate processi, accendete la speranza spenta e fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolore degli altri. Nella nostra fragilità come congregazioni possiamo farci più attenti a tante fragilità che ci circondano e trasformarle in spazio di benedizione.
Venerdì sera 24 di marzo il Papa ha ricevuto i rappresentanti delle capitali europee, delle nazioni europee, che il giorno dopo hanno celebrato il 60° anniversario dei cosiddetti trattati di Roma, dai quali prese vita la Comunità Europea. Un incontro molto significativo e un discorso molto intenso. Giancarlo Lavella.
L'Europa guardi in se stessa alla ricerca di una nuova identità e alla luce dei valori dettati dai padri fondatori. Per Papa Francesco è opportuno riscoprire quell'umanesimo europeo sul quale, dopo gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, si basò il progetto d'unità del vecchio continente.
All'origine dell'idea d'Europa vi è la figura e la responsabilità della persona umana, col suo fermento di fraternità evangelica.
Solidarietà contro le spinte centrifughe e la tentazione di ridurre l'esperienza comunitaria a mera produzione, economia e finanza. Il Papa mette poi anche in evidenza le attuali stridenti prese di posizione di fronte all'immigrazione.
Ora si discute di come lasciare fuori i pericoli del nostro tempo, a partire dalla lunga colonna di donne, uomini e bambini in fuga da guerra e povertà che chiedono solo la possibilità di un avvenire per sé e per i propri cari.
Unità, accoglienza, il tutto si traduce nel concetto di pace. Allora come oggi è essenziale per la costruzione di un avvenire proficuo per ogni generazione. All'origine della civiltà europea si trova il cristianesimo, ha detto Francesco, senza il quale i valori occidentali di dignità, libertà e giustizia risultano per lo più incomprensibili. Poi un cenno all'attuale crisi. Il Papa ribalta l'accezione negativa della parola affermando che questo è un tempo di sfide e di opportunità. E sul futuro dell'Europa si chiede qual è il lascito dei padri fondatori.
Le risposte le ritroviamo proprio nei pilastri sui quali essi hanno inteso edificare la Comunità Economica Europea, la centralità dell'uomo, una solidarietà fattiva, l'apertura al mondo, il perseguimento della pace e dello sviluppo, l'apertura al futuro.
L'Unione Europea, ha sottolineato ancora il Papa, ha bisogno di riscoprire il senso di essere anzitutto comunità di persone e di popoli. Il commosso ricordo a questo punto delle vittime dell'attentato di Londra. E poi un interrogativo decisivo. Non ci si può limitare a gestire la grave crisi migratoria, ha affermato il Papa, come fosse solo un problema di sicurezza. E allora come può l'Europa riuscire a ritrovare la speranza?
Quando si apre ai giovani, offrendo loro prospettive serie di educazione, reali possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, quando investe nella famiglia, che è la prima e fondamentale cellula della società, quando rispetta la coscienza e gli ideali dei suoi cittadini, quando garantisce la possibilità di fare figli senza la paura di non poterli mantenere, quando difende la vita in tutta la sua sacralità.
Saranno presto canonizzati i beati Francesco Marto e Giacinta Marto, i due fratellini che insieme a Suor Lucia dos Santos, morta nel 2005, ebbero a Fatima le apparizioni della Vergine. Un momento molto particolare perché cade il 100° anniversario quest'anno, che sarà suggellato dalla visita di Papa Francesco il 12 e 13 maggio proprio a Fatima. E ancora, la pace non può essere basata sulla minaccia di distruzione reciproca, ma deve fondarsi sulla giustizia e sullo sviluppo umano integrale. Questo è il concetto centrale del messaggio che il Papa ha inviato alla conferenza delle Nazioni Unite, riunita fino a venerdì a New York per negoziare uno strumento legalmente vincolante che porti ad eliminare totalmente le armi nucleari. Termina così per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.